di Robin Thicke, il primo pezzo di Robin Thicke. Siete tornati in diretta su Radio DJ, sono le 9.34. Robin Thicke che in questo pezzo ha campionato la quinta di Beethoven.
Esatto.
Giusto?
Sì,
buongiorno, buongiorno, buongiorno Beatrice Venezzi. Come stai?
Bene, grazie, un piacere rivederti.
Piacere mio sempre. Senti, ma esiste nella musica classica una gerarchia del pop? Cioè c'erano quelli più pop di altri, c'erano quelli più mainstream, come adesso si dice, quelli indie e quelli mainstream. Cioè Beethoven era mainstream.
Sì, oddio, lui è stato un grande innovatore, quindi alla fine non è stato poi così, non è stato capito subito. Uno come Puccini, per esempio, invece è stato considerato per troppo tempo, a mio modo di vedere, anche troppo pop, addirittura ad essere estromesso, ad essere escluso da certi teatri. Per esempio la Scala non l'ha programmato per un lungo periodo, perché era appunto troppo pop, troppo
facile, troppo comprensibile.
Esatto.
Sì. Ma senti, una cosa che io penso sempre quando ascolto la musica classica, che non ci crederai, ma con grandissima ignoranza, senza sapere i titoli, le cose, cioè non saprei a parte proprio le super hit, diciamo.
Beh, ora la quinta ce l'hai.
Sì, no, la quinta ce l'ho, sì, poi qualche cos'altro, a parte le super hit non so riconoscere, però prima di fare X Factor, per esempio, in camerino con la truccatrice che viene lì, che lei è appassionata, mi ha insegnato ad ascoltare la musica classica prima, quindi ci mettiamo lì, ascoltiamo, eccetera, eccetera. Una cosa su cui ragionavo è che se a me piacciono i Beatles, sono nato in un'epoca in cui almeno uno di loro praticamente era già morto, non c'era più, però vado, mi prendo il disco e posso riascoltarmi i Beatles. Con la musica classica tu non ascolti mai l'originale.
No,
perché non c'erano registrazioni, tu vai ad ascoltare gente che ha rifatto la quinta di Beethoven.
Sì, no, senza contare che c'è proprio un valore aggiunto dato dall'interpretazione, no? Per noi è importante,
esatto,
andare a cercare l'interpretazione del direttore X piuttosto che Y del repertorio che decidiamo, capito? E questo cambia tantissimo poi nel risultato anche artistico, nel risultato musicale, appunto, che si può ascoltare, cioè ti apre dei mondi completamente diversi, non so come dire. Quindi è un processo, in realtà l'interpretazione è molto interessante, cosa che nel pop invece in parte si perde, no? Perché sì, puoi fare la stessa versione, lo stesso cantante rifà la stessa versione magari acustica, oppure qualcun altro reinterpreta dei grandi classici, appunto,
sì,
del passato, però come dire, viene proprio stravolto a quel punto il brano.
E quindi lì è proprio la fortuna di chi è stato contemporaneo e se l'è potuta ascoltare fatta dall'originale, da chi,
infatti,
da
ci
chi
sono grandi diatribe riguardo alla prassi esecutiva del tempo, specialmente quando si parla, appunto, dei periodi in cui certe cose non venivano neanche notate, no?
Ma per esempio Beethoven, ci vai a mettere del tuo, ce lo metti anche senza volerlo, perché comunque ognuno ha il suo tocco, o si cerca di toccarle il meno possibile?
Io personalmente, ma questa è la mia opinione, sì, il modo di operare, diciamo così, cerco di toccare il meno possibile, nel senso di rispettare quello che è scritto nella partitura, poi sicuramente ci metterò del mio, perché
sì,
questo ovviamente
si sentirà
la sensibilità personale.
Abbiamo detto prima, Forbes ti ha inserita nella lista delle 100 donne sotto i 30 anni più influenti del mondo. È appena uscito il tuo libro Allegro con fuoco, innamorarsi della musica classica. Noi l'abbiamo letto in questi giorni, appena sei arrivata Walter, che lavora con noi, che lui è uno che viene dal Britpop, dal grunge, fa: io comunque faccio sempre fatica. È difficile far innamorare le persone della musica classica, e nel caso perché? Perché mi sembra la musica classica mi sembra una cosa che o sei proprio invasato e appassionato, mm-hmm, oppure cerchi di starci un po' lontano. In realtà io, che sto in quella via di mezzo, dico: quando me l'ascolti in camerino è piacevole, cioè proprio...
Ma infatti, guarda, la cosa che cerco di smontare, proprio spiegando, cioè è un meccanismo contrario, non so come dirti, proprio spiegando tutti i meccanismi che stanno dietro la musica classica e la fruizione e anche la composizione della musica classica, cerco di smontare il cliché per cui questa cosa è distante ed è difficile. Soprattutto cerco anche di dire che sostanzialmente, ancora prima che di capirla da un punto di vista dell'intelletto, insomma, bisogna godere dell'esperienza musicale, quindi anche lasciarsi trasportare.
Sì, bisogna forse, esatto, mettersi nello stato d'animo adeguato, dicendo: adesso sto sentendo una roba nuova, non mi devo aspettare il ritornello per forza a un certo punto, non mi devo aspettare la frase che mi colpisce, è musica, così mi metto in questa dimensione. Tu sei, quanti anni hai? 28?
29 già.
29, comunque sei sempre
under 30,
sempre under 30, per adesso nella lista ci stai alla grande. Hai una carriera ormai certificata, come hai cominciato?
Allora, io ho cominciato praticamente da zero con uno strumento.
Ma sono stati i tuoi genitori a spingerti verso la musica?
No, in realtà no, un caso, perché c'era una signora che dava delle lezioni di pianoforte nella mia scuola elementare, e quindi poi io, mamma, voglio provare anch'io, e così è cominciato tutto poi in realtà, quindi quasi per caso, che poi sappiamo caso non è mai.
Ma tu fai parte della generazione, perché io mi ricordo quando ero piccolo io, il pianoforte, adesso vedo tutti quelli che lo sanno suonare che ringraziano i genitori per aver insistito, perché poi è veramente un tesoro che da grande, anche proprio per il tuo piacere personale, suonare è veramente una figata. Però ai tempi ti dovevano legare alla sedia, perché c'era quel modo di insegnamento fatto di solfeggio, principalmente noia, e poi incomincia a suonare. Adesso io vedo, sto provando a farlo suonare a mia figlia di 7 anni, iniziano già con cose un po' più divertenti rispetto a prima. Tu hai imparato, ti facevano far già le canzoncine o hai dovuto fare il Vietnam del solfeggio?
Entrambe le cose, devo dire, ho avuto un ottimo insegnante, probabilmente questo che mi ha portato ad appassionarmi ulteriormente, poi a proseguire, no? E non è stato respingente, quindi, però sì, oggi ci sono delle altre metodologie didattiche che sono sicuramente più, coinvolgono di più fin da subito il ragazzo, perché effettivamente il solfeggio...
O Susanna quelle che fra sì. Martino o Susanna, sei partita
io
anche
tu
da lì.
Io mi ricordo che avevo questo libro che era simpaticissimo, ce l'ho ancora, lo conservo a casa, che aveva un polipo davanti, no? Sulla copertina, e si chiamava Poli il polipo, che apriva i tentacoli
e può suonare bene con tutte le braccia che ha. E quindi questa insegnante ti ha fatto appassionare, e poi da lì hai mai avuto cedimenti? Cioè hai mai avuto il periodo in cui dicevi sì, però io adesso voglio andare fuori con le mie amiche, voglio andare al cinema con le mie amiche, non c'ho voglia di star qua a imparare musica?
Guarda, non era tanto perché volevo andare fuori a vedere il cinema, a fare altre cose, era perché è stato effettivamente anche molto, molto pesante in alcuni periodi, il periodo in conservatorio, lo studio in conservatorio, ho avuto io un insegnante in conservatorio di pianoforte che bravissima pianista, tutto quello che vuoi, però era molto pressante anche a livello psicologico, no? Quindi dovevi raggiungere i risultati, come dire, era insomma uno stress che per un bambino, un ragazzino era a volte difficile da sopportare.
Io ovviamente non ho fatto il conservatorio e mi rendo conto che tu sei la mia unica amica che la fa, cioè io non ho altri amici che hanno fatto il conservatorio, quindi non ho cioè mi sono reso conto in questo momento che forse ho una visione del conservatorio un po' stereotipata, ma è tipo un collegio o è tipo una scuola normale? Cioè voi facevate 5 ore la mattina e poi andavate a casa?
No, ma neanche, io facevo due scuole contemporaneamente, cioè avevo il doppio, la doppia scuola.
Facevi
capito?
Il liceo,
quello che hai fatto, e contemporaneamente.
E quante ore si facevano al giorno di conservatorio?
Ma no, non erano tante le ore. Io poi ora sono cambiate le cose perché c'è un nuovo ordinamento e tutto, ma con il vecchio ordinamento erano 2 ore di strumento la settimana, più le materie complementari, quindi appunto solfeggio, armonia, storia della musica, queste cose qui, ma non era tantissimo, era tantissimo lo studio a casa effettivamente.
Anche perché lì se perdi l'allenamento...
Esatto, è muscolo.
Allora, mettiamo una canzone, poi ritorniamo a parlare con Beatrice anche del suo libro Allegro con Fuoco, che come dicevamo è uscito pochi giorni fa. Scegli tu, Tormento?
Sì.
Tormento e J-Ax, vai Mauri.
Quando tutto non va come vorrei, quando mi hanno detto non ce la farai, quante lotte in casa con i miei, quando prendi le tue cose, sbatti la porta e te ne vai, infrangere la barriera del suono, perdere serve a crescere e diventare un uomo, adesso mi perdono tanti sbagli, o non dico dai traguardi, ci verrà dai. Come fare senza di noi, ci pensi mai? Che poi la vita è un'altra scuola, è formidabile. Sta parlando un attimo, ha trovato l'acqua su Marte, tutto è possibile. La notte in giro selvaggi gli amici miei, quando su una camera sembra di volare, ci hanno sbattuto fuori con un 6, la scuola è tutta da dimenticare, per chi come noi viaggia più veloce, fuori dai limiti, dalle tue logiche, dalle illusioni, dalle convenzioni, dai tuoi sondaggi sulle generazioni, oh no, hai ragione frate bella dorme, ricordi la birra, il centro sociale e le bombe, nella città piena di luci, noi tra le ombre, senza sonno, senza soldi, senza surf, senza donne, a Marcor, tra i punk a rappare in console, non andavamo via come i graffiti sul metro, Varese era New Jersey, Milano New York, vedevamo la realtà virtuale prima di Oculus Go, cazzate secchi, non avessi consumato le mie prime giornate a fare i canestri, e parchetti, le rivenderei per 5K a sti stronzetti, servi del wrestling, noi altri esempi, coi fan d'altri tempi, che ci chiedevano un freestyle, non un selfie, altro che sexting, ho perso la verginità con sotto un pezzo di Mariah Carey. Ci vanno dai, come farai senza di noi, ci pensi mai, che poi la vita è un'altra scuola, è formidabile, sta parlando un attimo, ha trovato l'acqua su Marte, tutto
accelerare. Hai dimenticato chi sei, che casino riuscire a cambiare se ora ripensi ai miei. Quanti errori devo farmi perdonare? Mi dicevano dai, come farai senza il diploma? Ci pensi mai? Che poi la vita è un'altra scuola. Formidabile, mi sta parlando un attimo. Ho trovato l'acqua su Marte. Tutto è possibile, allora è tutto possibile.
Quel libro del polipo ce l'avevo anch'io come Beatrice, solo che lei adesso è direttrice d'orchestra e io sono a Framartino, Giulia. E lei è rimasta lì ferma a Framartino. Si vede che non ha girato pagina, probabilmente. Vorrei ringraziare la Venezia per il regalo che fece a mio figlio Samuele, che per il suo 16° compleanno probabilmente ha suonato e tu l'hai diretto al Summer Festival di Lucca.
Ah.
Hai fatto delle cose con dei ragazzini giovani, con dei bambini giovani?
No, probabilmente era qualcuno che suonava o in orchestra o qualcuno piccolo che suonava in orchestra oppure nel coro, cantava nel coro magari, non lo so.
Senti, al di là della preparazione musicale, immagino serva una preparazione di leadership per gestire un'orchestra.
Nessuno ti prepara.
Esatto, quella parte lì com'è? È faticosa, è difficile, è naturale, è una roba che uno ha dentro, cioè quando si parla di leadership, perché lì non è saper far bene una cosa, è convincere gli altri ad ascoltarti mentre parli e mentre gli dai indicazioni, no?
Sì, secondo me è una cosa piuttosto innata, chiamalo carisma, chiamalo come ti pare, non so neanche definire, però sicuramente è una parte che è innata. Ripeto, in conservatorio per esempio nessuno ti insegna, non ci sono dei corsi specifici che ti insegnano anche quella parte di gestire,
immagino,
un gruppo
sì,
di lavoro,
sì, sì, sì.
No? Ecco, anzi, non se ne parla minimamente di questo aspetto, invece è tutto basato su quello, cioè prima di tutto, prima delle migliori idee musicali che puoi avere, devi essere in grado di comunicarle e di convincere soprattutto le persone che hai davanti.
A seguirti, chiaro. Sì. E poi immagino tu abbia a che fare, le orchestre sono sempre composte dalle stesse persone, ti faccio la metafora che io capisco meglio. Allenatore ha la sua squadra che è fatta sempre dagli stessi 11 giocatori. Tu ogni volta che vai a dirigere un'orchestra hai le stesse persone davanti o cambiano sempre di volta in volta?
Ma io cambio orchestra ogni volta.
Però l'orchestra è formata sempre dagli stessi, cioè tra di loro hanno un'amalgama o anche loro magari si vedono per la prima volta lì?
Dipende dall'orchestra, generalmente si conoscono tra di loro, anzi appunto lavorano quasi in simbiosi, quasi come se fosse un unico organismo appunto. Però la difficoltà sta nel fatto che noi abbiamo non una settimana, due settimane di prove prima di arrivare al concerto, bensì due o tre giorni.
Due o tre giorni. Sì. Ecco, quante lingue parli?
Allora, bene, bene tre. Stavo appunto ti raccontavo
le lingue della musica classica, cioè quelle che ti servono di più nel tuo lavoro sono l'italiano.
No, italiano fondamentale.
Esatto, anche se tu non fossi italiana, immagino che avresti dovuto impararlo.
Beh,
no?
Allegro con fuoco è un'indicazione che tutti capiscono in tutto il mondo, veramente, perché appunto la lingua della musica classica è sempre stata è stato l'italiano. In parte il tedesco, perché per il repertorio tedesco alcune indicazioni sono in tedesco, e poi l'inglese perché è la lingua universale. Io lavoro tanto nei paesi dell'ex Unione Sovietica, tutta quell'area lì, e lì a volte ho un po' di difficoltà con l'inglese effettivamente. Infatti
ti
raccontavo prima che volevo imparare un po' di russo, meglio di quello che non sappia ora.
Senti, leggendo vedevo questo paragone che tu fai tra le grandi opere e le serie TV. Io ho visto un'opera sola, sono stato alla prima della Scala quest'anno e sono rimasto stupito di quanto mi sia piaciuto tutto quello che ho visto. Sono stato a vedere Attila. Perché io all'inizio pensavo fosse quello con Abatantuono, cioè Attila flagello di Dio. Sono andato a vedere Attila e sono veramente rimasto folgorato da tutta la bellezza che c'era all'interno della Scala. Mi sono anche però reso conto che oggi nel 2019, con i tempi di fruizione che noi abbiamo di tutto, cioè dai video che noi vediamo nei telefonini, dalle stories di Instagram che durano 15 secondi e per noi è già un racconto, una cosa del genere di non facilissima comprensione che dura tre ore è veramente pesante, cioè da reggere.
Ma infatti questo
veramente
è l'ostacolo più grande, no? La dimensione del tempo.
La durata, sì.
La durata, perché se tu sei, non so, anche vai a vedere una mostra di arte contemporanea, puoi capire o non capire alcuni quadri, ma insomma puoi passare a quello successivo.
Gestisci tu il tuo tempo.
Gestisci tu il tempo, no? Con l'opera, con la musica classica, ancora di più con l'opera lirica, che è ancora un'espressione ancora più lunga, proprio dal punto di vista temporale, chiaramente è questo più difficile, richiede maggiore predisposizione.
Sforzo, concentrazione, sì. E tu paragoni le opere alle serie TV?
Sì, perché in effetti, guarda, ci sono alcune opere, ma direi in generale l'opera lirica, che cosa fa? Ci racconta ancora oggi di storie che sono sembrano ancora contemporanee, no? Tant'è che gli stessi pattern narrativi poi alla fine li ritroviamo appunto in tante serie TV. Io faccio degli esempi nel libro, parlo di come Bohème, ad esempio, ricordi, no? Il menage ben oliato interrotto da un estraneo.
Io sto annuendo con la testa, ma non ho idea di cosa tu stia facendo. Cioè, io sto facendo, ah, sì, certo, il menage, sì. Qual è? Ce l'abbiamo?
No, non so, How I Met Your con Friends, per esempio, serie del genere, cioè Big Bang Theory, ecco, sono sicuramente molto simili come struttura narrativa. Quindi vuol dire che alla fine sono, cioè, tutto sommato ci racconta l'opera lirica, ancora oggi ci racconta un po' delle stesse storie, è ancora contemporanea perché ci racconta le storie che ancora oggi vediamo appunto nei film, nei telefilm e magari anche
e ne riconosciamo i tratti. Dai, mettiamo ancora un pezzo, poi mi sa che dobbiamo salutarti perché abbiamo finito. Chiudiamo con i Panic at the Disco su Radio DJ.